Va ora in onda la seconda parte della trasmissione a reti interconnesse su radio TV web e social. Dove stiamo andando?
Te ne vai, grazie, prego, scusi, tornerò.
Dove stiamo andando? Dove?
Dove stiamo andando? Venerdì 25 febbraio 2022, dalle ore 19 alle ore 21, seconda puntata in diretta a reti interconnesse su radio, TV, web, social, app. Le radio si confrontano su argomenti d'attualità con ospiti d'eccezione. Conducono Massimo Bonella e Jean-Pierre Tassora. Per info www.interconnesse.it o su WhatsApp al 349 18 21 300.
Prego, scusi,
tornerò. Dove stiamo andando?
Benissimo, 19:41, saluto anche la regia centrale Rosario Moreno che sta facendo proprio i salti mortali per realizzare insomma questa diretta. Siamo in tanti qui collegati, proseguiamo. Dunque, adesso vorrei sentire un'opinione anche da parte dello scienziato Carlo Donelli, che ringrazio per essere qui collegato con noi. A lei, prego.
Intanto buonasera a tutti, spero che mi sentiate efficacemente.
Sì, qui da studio a Venezia sì.
Molto bene. Allora, ho ascoltato con veramente grande interesse il professor De Simone, perché ciò che ho sentito è qualcosa che mi ha evocato degli scenari da fantascienza quasi, e anche se purtroppo fantascienza non sono, sono anzi molto scientifici, molto reali. Però, visto che devo essere perlomeno all'altezza di quello che lui ha detto, allora vi parlerò anch'io di qualcosa che può sembrare fantascienza, anche se fantascienza non è, e si chiama singolarità. Poi vi spiego perché vi parlerò della singolarità, ma ve lo spiego alla fine. Che cos'è la singolarità? Diciamo che la singolarità è qualcosa che è iniziata negli anni 50, quando Alan Turing pubblicò l'articolo Computing Machines and Intelligence. Alcuni ricercatori e storici ritengono che il punto di partenza della moderna intelligenza artificiale in realtà sia il 56, l'anno in cui sono nato io, sarà mica un caso, non lo so. Quando tale McCarthy, Minsky e Shannon coniarono formalmente il termine durante la conferenza di Barmouth e definirono l'intelligenza artificiale come la scienza e l'ingegneria per realizzare macchine intelligenti, in particolare i programmi per computer intelligenti. Poi c'è stato tale Benjo che nel suo articolo sul Deep Learning, pubblicato su Scientific American, fissa la data d'inizio dell'esplosione dell'intelligenza artificiale nel 2012, quando furono introdotti dispositivi commerciali in grado di iniziare a comprendere il linguaggio umano. Ci sono stati degli episodi storici che hanno portato a quel punto. Per esempio nel 97, ricorderete in tanti che c'è stato un supercomputer, si chiamava Deep Blue di IBM, che batté il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov. Nel 2011 un altro supercomputer IBM, Watson, ha vinto un quiz televisivo statunitense contro i due grandi finalisti umani del programma. Nello stesso anno Apple ha introdotto il suo famosissimo ormai assistente virtuale Siri, integrato nel telefono cellulare iPhone 4S. Nel 2012, sì, questo è stato un anno veramente cruciale per la seconda generazione di intelligenza artificiale, col lancio degli assistenti virtuali delle aziende Google e Microsoft. Nel 2016 c'è stato l'AlphaGo, il software di Google, che ha sfidato il sudcoreano Sedol, vincendo nel complesso gioco di strategia Go. Nel 2017 Telefonica ha presentato Aura, una piattaforma con capacità cognitive attraverso le quali potrebbe interagire direttamente con i propri clienti. Nel 2018 l'intelligenza artificiale ha raggiunto nuovi importanti settori come quello automobilistico. La guida autonoma ormai è presente nella vita quotidiana e noi magari non ce ne rendiamo conto, ma ogni volta che passa una Tesla la guardiamo, e io la guardo sempre con un po' di sospetto, tenendomene a distanza, perché mi fido sì, mi fido no. E poi nel 2020 la pandemia ha favorito lo sviluppo di questa disciplina in ambito sanitario con l'utilizzo di sensori termici automatizzati, strumenti big data per la diagnosi precoce dei casi infettivi, controllo delle fonti di contagio. Però vorrei fare adesso un piccolo passo indietro prima di arrivare a quella che secondo me potrebbe avere un senso. Allora, diamo uno sguardo ai possibili, anzi, ormai certi eventi del futuro, perché è decisamente sicuro che la singolarità accadrà, questo non ce lo toglie, anzi è molto prossima, probabilmente mancheranno 2 o 3 anni, è uscita dal territorio del sé, è entrata in quella del quando. Secondo Jürgen Schwindhuber, cofondatore e chief scientist presso l'azienda Nansense, nonché direttore del laboratorio svizzero IDEA, creato dalla fondazione delle Molle nell'88 col fine di conferire alle macchine la capacità di capire il mondo nel quale esse si evolvono, adattandovisi, è definito il padre dell'intelligenza artificiale, non manca molto. Egli infatti afferma che entro i prossimi 30 anni, se la tendenza non si interrompe, avremo dispositivi computazionali piuttosto economici che avranno tante connessioni quante quelle del cervello umano, ma saranno più veloci. In realtà questa affermazione è già stata verificata e addirittura superata dal chip Intel da 17 qubit e dal prototipo IBM da 50 qubits. Ma che cos'è il qubit? Beh, fatalmente devo entrare un attimino nel tecnico, sperando che riusciate a seguire. Comunque, il qubit è l'unità di informazione del computer quantistico. Per darvi un'idea della sua potenza, paragoniamolo ai bit che usano i chip dei nostri computers. 64 kilobytes sono 10 qubits, 64 megabytes sono 20 qubits, 64 gigabytes sono 30 qubits, 64 terabytes sono 40 qubits, 64 petabytes sono 50 qubits, e cosa vai? E così via. Addirittura i 64 exabyte, che sono 64 miliardi di gigabytes, equivalgono a 60 qubits. Ogni qubit aggiuntivo raddoppia la sua potenza di calcolo. Quindi è facile comprendere che i computer quantistici dispongono di una potenza di calcolo veramente straordinaria, superiore a quella del DNA biologico, che può immagazzinare un massimo di 215 petabytes, ovvero sia 215 milioni di gigabytes, per ogni grammo di peso. E la velocità di calcolo? Beh, il dato espresso in numeri è impressionante, ma per noi difficilmente interpretabile. Quindi, per rendercene conto, userò un esempio. Immaginate di dover trovare una specifica frase scritta in un libro che non conoscete e che si trova in un'enorme libreria che conta 100 milioni di volumi. Probabilmente non basterebbe una vita intera, no? Ma se si potesse essere, immaginatelo, contemporaneamente in 100 milioni di realtà parallele, in ognuna di queste si potrebbe guardare ogni pagina di un differente libro. E in una di queste realtà, in poco tempo si scoverebbe quella frase. Ecco, questa è la velocità di un calcolatore quantistico. Per l'esattezza, oggi stiamo lavorando con un gruppo, insieme a Luigi Maximilian Caligiuri, che è considerato uno dei 100 migliori scienziati esistenti al mondo, proprio sul calcolo quantistico. E stiamo sviluppando una potenza di calcolo di 10 alla 16, cioè 10 seguito da 16 zeri per ogni secondo. Altri esperti del settore, come ad esempio Ray Kurzweil, ideatore della legge di Kurzweil dei ritorni acceleranti, pensano che dovremo attendere fino al 2045 perché si realizzi la singolarità. O Lewis Rosenberg, per cui la data sarebbe molto più vicina, addirittura 2030. O infine Patrick Winston del MIT, che punta al 2040. Insomma, nel giro di una manciata di decenni al massimo, quello che abbiamo sempre considerato fantascienza accadrà con certezza. E dopo? Beh, per pensare al dopo, analizziamo il prima. La vita biologica è nata circa 3 miliardi e mezzo di anni fa e fu lento frutto dell'evoluzione chimica, una combinazione casuale di elementi semplici che riempì questo pianeta di esseri viventi, attribuendo, secondo me meritatamente, la supremazia all'essere umano. Ora si inserisce un elemento nuovo, una nuova forma di intelligenza con caratteristiche enormemente superiori rispetto a quelle umane, e ciò si tradurrà in una impressionante accelerazione evoluzionistica senza precedenti. Ma sarà un bene o un male? Boh. Il cinema ci ha abituato all'idea di macchine ostili. Pensate al 9000 di 2001 di Odissea nello spazio. Ma io non vedo né cattiveria né bontà nelle macchine, in realtà, perlomeno per ora. Di sicuro c'è il fatto che le capacità straordinarie dell'intelligenza artificiale impatteranno pesantemente sulla qualità della nostra vita e sulle sue modalità. Vediamo per esempio in quali settori. La fisica, chimica e scienza della materia. La natura è basata sulla meccanica quantistica, poiché i computer quantistici sono in grado di modellare i sintomi fisici con una precisione assoluta, hanno il potenziale per guidare le innovazioni in un ampio numero di settori, dall'energia pulita alla produzione di semiconduttori, dalla ricerca di petrolio e gas alla ricerca di base della fisica. Medicina. I computer quantistici potrebbero, anzi già possono, ampliare notevolmente le nostre capacità di simulare la struttura e le proprietà delle molecole, incluso il modo in cui le sostanze chimiche, i farmaci, gli ormoni, interagiscono col corpo umano. Attraverso l'analisi su larga scala e l'apprendimento automatico, possono aiutare a far luce sull'espressione genica e su come emergono mutazioni specifiche per rilevanza clinica. E ciò farà sì che la speranza di vita, o quella di morte, possa giungere a breve fino a 120 anni, obbligando le compagnie assicuratrici e gli istituti previdenziali, quindi la società nel suo complesso, a riscrivere regole, basandole su un mondo fatto di persone con caratteristiche completamente diverse da quelle oggi conosciute, e la sanità a passare dall'economia basata sulla cura a quella basata sulla prevenzione. Anche se in realtà stiamo vedendo dei fenomeni assolutamente diametralmente opposti. Trasporti e logistica. Una delle prime applicazioni dei computer quantistici sarà quella di trovare soluzioni a complessi problemi di ottimizzazione, come schedulazione, routing, pianificazione delle missioni, creando un valore immenso per le organizzazioni che si basano su efficienze operative e per coloro i quali le utilizzano. O poi meteorologia, previsione sui cambiamenti climatici, visto che impattano pesantemente sulla qualità della vita, e dato che i computer quantistici possono analizzare una quantità enorme di dati simultaneamente, i meteorologi potrebbero avere una visione migliore delle previsioni del tempo, finalmente, vedi Bernacca, per avvisare le popolazioni, ad esempio, dell'arrivo di un tornado e salvare così vite preziose. Potremmo avere anche molti più dettagli su come l'essere umano influenza il clima, grazie ai migliori modelli climatici. Non voglio parlare delle scie chimiche, quelle non le tocco per ora. Guardiamo il controllo del traffico? I computer quantistici aiuteranno a semplificare il controllo del traffico, essendo in grado di calcolare le rotte ottimali di tutti i veicoli contemporaneamente, i quali dialogheranno fra loro, anche grazie alla guida autonoma, che si diffonderà sempre più capillarmente. Tutto questo consentirà una pianificazione più efficiente e potrebbe anche ridurre l'ottimizzazione dei traffici terrestri, marittimi e aerei. Addirittura c'è chi pensa che l'intelligenza artificiale possa occuparsi anche dei problemi del diritto. È certo che la nuova società avrà bisogno di regole completamente nuove, anche da questo punto di vista. Quindi potremmo avere giudici robot? Può darsi. Ma prima dobbiamo capire esattamente come funziona la mente umana e come renderla traducibile in termini computazionali. Tuttavia, da oggi, durante una recentissima gara, l'intelligenza artificiale ha dimostrato di essere del 10% in più, più veloce e più accurata, dei migliori avvocati umani. La piattaforma legale AI LawGeeks ha condotto uno studio in consultazione con professori di giurisprudenza della Stanford University, della Duke University School of Law e della University of Southern California, con 20 avvocati in competizione tra lo contro un'intelligenza artificiale addestrata a valutare contratti legali. I concorrenti hanno dovuto rivedere 5 accordi di non divulgazione degli NDA in 4 ore e identificare 30 problemi legali, fra cui l'arbitrato, la riservatezza delle relazioni e l'indennizzo. I partecipanti sono stati valutati dalla precisione con cui hanno identificato ogni problema. Secondo lo studio, gli avvocati umani hanno raggiunto in media un tasso di precisione dell'85%, mentre l'intelligenza artificiale ha raggiunto un'accuratezza del 95%. Gli avvocati umani hanno anche impiegato più tempo per completare l'operazione, con 92 minuti in media, mentre l'intelligenza artificiale ha impiegato in media 26 secondi. Gli avvocati umani, quindi, ci potrebbe essere ancora di più, come immaginò nel 1954 lo scrittore di fantascienza Frederick Brown, che nel suo brevissimo racconto La risposta anticipò il concetto di singolarità tecnologica narrando la costruzione di un supercomputer galattico, questo mi piace un sacco, al quale viene chiesta come prima domanda, subito dopo l'accensione, se esiste Dio. E senza nessuna esitazione il supercomputer risponde, ora sì. Questo è agghiacciante da un certo punto di vista, perché mi permetterebbe quasi di pensare al fatto che quello che sta accadendo oggi, quello che noi stiamo vivendo, certo va ricondotto non tanto ai nostri governanti, che sono secondo me delle semplici marionette, dei burattini, i cui fili sono tenuti molto più in alto, e non posso escludere che non si tratti ai vertici proprio di intelligenza artificiale. Certo è una cosa, il nostro impegno da scienziati è quello di fare in modo che l'intelligenza artificiale domani, o forse oggi, debba essere al nostro servizio e non viceversa. Anzi, molto probabilmente ci sarà una relazione paritaria. Non possiamo pensare che le macchine siano al servizio nostro e loro non devono pensare che noi siamo al servizio loro. E soprattutto non devono farsi la domanda fondamentale, ma questi esseri con due gambe, due braccia, una testa, ci servono ancora? Ho concluso, signori.
Sì.
Qualcosa per riflettere.
La ringrazio molto perché ha centrato, ecco, vedo anche Guido De Simone giustamente applaude perché finalmente ha centrato la cosa. E, sì, volevo solo raccontare una mia, prima lei ha nominato le scie chimiche, lo racconto così giusto un attimo per attenuare anche un po' la tensione, perché stiamo parlando di argomenti abbastanza, insomma, che ci fanno veramente riflettere. Ecco, io ho notato, è una cosa mia, personale, però sta di fatto che non dico sempre, ma quasi sempre, ma potrei dire anche sempre, ogni volta che appaiono col classico punto in comune, cioè una cosa fatta non a caso, ecco, nell'arco di 48 ore anche meno piove, dopo il tempo cambia e io mi so regolare, ecco, sempre penso al giovedì quando le vedo, dico bene, allora da venerdì sera il tempo cambia, ecco, ho notato questo effettivamente. Poi qualcuno potrà dire soliti complottisti, non mi interessa, è una cosa che io comunque ho notato tantissime volte, quindi non sono le, sicuramente per me non sono le scie di condensazione, no, assolutamente. A me non mi vengono a far credere certe cose. Comunque sia, ringrazio ancora allora Carlo Donelli, ricordo scienziato, grazie per averci dato queste preziose informazioni e magari prossimamente ritorneremo proprio con questo circuito radiofonico a parlare ancora.
Termina qui la seconda parte della trasmissione a reti interconnesse su Radio TV Web e Social. Dove stiamo andando? A domani alla stessa ora per la terza parte.
Te ne vai, grazie, prego, scusi, tornerò. Dove stiamo andando?